Buongiorno a tutti. Se ci siamo tutti, lascio la parola al segretario per l'appello.
Buonasera. Azzini Simone Elisabetta, Perpelli Anna Rosa, Carboni Roberto, Ferrari Andrea, Ferrari Alice, Gabbignani Laura, Mainardi Nicolò, Manuelli Matteo, Panighetti Stefania Giovanna, Rava Roberto Mario Valentino, Irlone Annalisa, Danisi Alessandro, Vandiani Diego, è presente l'assessore esterno Ruggeri Fausto.
Grazie segretario. Partiamo dal punto 1, che è l'approvazione del verbale della seduta del 10 aprile. Se non ci sono osservazioni, chiedo la votazione cortesemente. Favorevoli? Astenuti? Astenuto il consigliere Ferrari Alice. Secondo punto l'ordine del giorno, l'approvazione del rendiconto di gestione 2020 allegati, in relazione all'assessore Bertelli.
Buonasera a tutti. In questa seduta viene presentato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, la cui scadenza per questo adempimento è di solito il 30 aprile, ma a seguito dell'emergenza sanitaria il legislatore ha disposto il rinvio al 30 maggio del 2021. Già in sede di presentazione del bilancio di previsione 2021 si è ricordato come l'esercizio finanziario dell'anno 2020 è stato fortemente condizionato e se non proprio stravolto dall'emergenza pandemica che peraltro stiamo ancora vivendo. Si intendono pertanto ribadite e recepite le argomentazioni già allora esposte con specifico riferimento ai processi di cambiamento che hanno interessato le relazioni politiche, amministrative, organizzative e gestionali, sia all'interno che all'esterno dell'istituzione comune. Di conseguenza, ed in modo più specifico ai movimenti finanziari, il bilancio ha pertanto subito importanti variazioni sia in conto corrente che in conto capitale, proprio dovute alla gestione in termini amministrativi della crisi pandemica. Di seguito saranno esposti più in dettaglio. Ci piace pensare che questa amministrazione comunale, utilizzando queste risorse, e mi sto riferendo in particolare alla gestione corrente, sia stata in grado di dare risposte adeguate nella loro efficacia a famiglie, associazioni, ad imprese per affievolire le negative e pesanti ricadute socio-economiche che la pandemia ha generato. Discorso a parte, meritano le spese di investimento che, se è pur vero che hanno parzialmente beneficiato di finanziamenti straordinari dovuti ovviamente alla pandemia, mi sto riferendo in particolare ai contributi regionali previsti dalla legge regionale 9 del 2020, gli stessi comunque erano già previsti nelle strategie amministrative già definite da questa amministrazione. I documenti relativi al rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei principi contabili generali, introdotti con le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del decreto legislativo 118 del 2011. La redazione dei documenti è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari e si è privilegiata l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili. In merito all'azione amministrativa non si può che far riferimento alla relazione allegata al conto. La relazione al rendiconto è un documento che rappresenta l'anello conclusivo di un processo di programmazione che ha avuto la fase iniziale con l'approvazione del bilancio di previsione avvenuta in data 29 febbraio del 2020. Il rendiconto di gestione è pertanto un momento che racchiude due fasi complementari importanti e fondamentali per la vita dell'ente. Il primo di verifica sul rispetto dei principi di legalità dell'azione dell'amministrazione, con specifico riferimento alla gestione finanziaria e contabile dell'ente. Il secondo, un'altrettanto importante analisi su base politico-amministrativa dei risultati raggiunti in termini di efficacia delle azioni amministrative, così come sono programmate e definite nel bilancio previsionale. Come consuetudine, la prima parte di questa relazione fa specifico riferimento alla gestione contabile e amministrativa dell'ente. Per quanto riguarda gli aspetti contabili in senso stretto, si rinvia alla relazione del revisore dei conti, il quale attesta che la relazione predisposta dalla Giunta è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del testo unico, secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 118 del 2011, ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020. Tornando nel dettaglio sugli aspetti gestionali e amministrativi del Comune, si ricorda che il rendiconto di gestione è un documento attraverso il quale l'amministrazione rende noto ai cittadini il modo in cui sono stati spesi e impiegati i soldi pubblici gestiti in un esercizio. In questa sede ci limitiamo ad alcune considerazioni e riflessioni sulla gestione 2020. Anche per il 2020 siamo riusciti a raggiungere standard adeguati sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, sia per quanto riguarda le prestazioni e i servizi resi ai cittadini, rispettando al tempo stesso il pareggio di bilancio. Il documento che sottoponiamo all'approvazione del Consiglio Comunale comprende il conto del bilancio, con il quale si dimostra la corretta gestione finanziaria e i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni, il conto economico che evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica e il conto del patrimonio che mette in rilievo la struttura patrimoniale del Comune alla data di chiusura di ogni periodo amministrativo, evidenziando le attività, le passività e la consistenza del suo patrimonio. Cercherò pertanto di sintetizzare i principali dati che sono riportati negli allegati alla proposta di delibera. Esaminando il conto del bilancio, che possiamo dire è la sintesi dell'intera attività finanziaria dell'ente, lo stesso si chiude con un avanzo di amministrazione di 4.719.661,86. Questo avanzo è vincolato per 2.477.611,38 relativamente all'opera Pia Ciboldi. Per investimenti sono 70.598,42. Vincoli derivanti da disposizioni di legge per 376.569, abbiamo un fondo rischi CISE per 300.000 euro, un fondo crediti di dubbia esigibilità di 991.058 e 232.225,22, un avanzo non vincolato. Il prospetto del conto economico viene redatto secondo criteri di competenza economica e ci dà un valore positivo finale di 195.722, con un miglioramento di 617.747 rispetto all'anno precedente. Conto del patrimonio, per quanto riguarda le componenti patrimoniali, va evidenziato che anche queste, così come le componenti finanziarie, subiscono cambiamenti nel tempo e detti cambiamenti incidono sulla ricchezza effettiva dell'ente. Lo stato patrimoniale ammonta a 32.433.037,52, sia nell'attivo che nel passivo. Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati al punto 613 del principio contabile applicato. 4/3 e i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto rimportato nell'inventario e nelle scritture contabili. Dall'elaborazione dei dati è possibile calcolare i parametri gestionali che misurano l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa. Tutti i parametri, unitamente al pareggio di bilancio, risultano rispettati. Per quanto riguarda i proventi dei servizi pubblici, si può dire che l'ente, non essendo in dissesto finanziario né strutturalmente deficitario, in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013 e avendo presentato il certificato del rendiconto 2019 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2020 la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, offrendo così la possibilità di margini di manovre economico-politiche più ampie al fine di maggiormente soddisfare le esigenze dei cittadini. I servizi funebri vengono coperti per il 48,80 e la mensa scolastica per il 62,20, l'uso di locali non istituzionali 32,47, teatri, spettacoli e mostre per il 4,71, l'asilo nido per il 76,72, con una media di copertura del 44,98. Entrate per recupero da evasione tributaria. In merito all'attività di controllo delle dichiarazioni di versamenti si rileva che le entrate per il recupero dall'evasione sono state le seguenti. A fronte di una previsione di 130.000 euro relativamente al recupero ICI-IMU è stato recuperato il 100%, tutte 130.000 euro. La nota dolente, se lo posso dire, si tratta invece sul recupero dell'evasione della Tari. Abbiamo parecchi residui attivi. Per il 2020, ovviamente a seguito della pandemia, abbiamo recuperato poco, solo 49.000, quasi 50.000 euro, e abbiamo una somma notevole di residui attivi da dover recuperare. Oltre ai solleciti bonari, che naturalmente di cui si occupa il Comune, poi dopo il recupero viene affidato alla ditta Maggioli. E abbiamo un fondo crediti di dubbia esigibilità di 890.000 euro legato al discorso appunto della Tari. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, le somme accertate nel 2020 sono state accertate 170.000, riscosse 157.000, con una copertura del 92,43%. E i contributi invece per permessi di costruire nel 2020 purtroppo abbiamo riscosso solo 33.374 euro a fronte dei 110.000 del 2019 e i 226.000 del 2018. Nessuna quota del contributo per permessi di costruire viene destinata al finanziamento della spesa al titolo primo, spesa corrente. Le spese per il personale. Per le spese del personale è stato verificato il rispetto dei vincoli disposti dall'articolo 3 del decreto legislativo 90 del 2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato, i vincoli disposti dal DL 78/2010 sulla spesa per il personale a tempo determinato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'articolo 1 della legge 296 del 2006 rispetto al valore medio del triennio 2011-2013. È stato poi verificato il rispetto relativo all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal decreto legislativo 75 del 2017. Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2020 non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016, tenendo conto del personale assumibile come disposto dal DL 78/2010. La spesa di personale sostenuta nell'anno 2020 rientra nei limiti di cui all'articolo 1 della 296 del 2006, ammonta a 1.703.487. Per gli interessi passivi, la spesa per interessi passivi sui prestiti in ammortamento nell'anno 2020 ammonta a 66.498 euro e rispetto al residuo debito del 1 gennaio 2020 determina un tasso medio del 3,83%. Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, al 31/12/2020 non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. Per le spese in conto capitale, diciamo che dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva che i principali investimenti attivati nel 2020 hanno riguardato per la maggior parte la rigenerazione urbana mediante un contributo della Regione Lombardia per un importo di 350.000 euro, ai sensi della legge regionale 9 del 2020, con la quale si è provveduto ad acquisire l'area ex Milanesi al costo di 27.000 euro. Il costo finale, comprese le spese notarili, per l'acquisizione di quest'area è stata di 31.138 e abbiamo iniziato i lavori di rifacimento della piazza Marconi. Con un ulteriore contributo dello Stato pari a 70.000 euro e mediante utilizzo di avanzo di amministrazione pari a 80.000 si è provveduto alla manutenzione invece della facciata del municipio. Con i fondi di cui all'articolo 106 della legge 34/20, che sono i fondi Covid, si è provveduto al potenziamento informatico per 28.500, interventi straordinari alla scuola dell'infanzia per 20.000, alla scuola primaria per 20.500, alla scuola secondaria per 18.000, al nido per 6.500 euro e al CDD per 7.200 euro. È stato poi nel 2020 acquistata un'autovettura per la polizia locale con una spesa di 21.700 euro. Si è proceduto a eseguire lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero per 21.000 euro. Sono state installate delle nuove telecamere per 9.000. È stata acquistata la macchina traccia righe per 8.000 e sono stati effettuati lavori di manutenzione vari sugli immobili comunali per circa 75.000 euro. Per quanto riguardano i rapporti con gli organismi partecipati, il Comune di Soresina sappiamo che possiede le seguenti partecipazioni dirette e indirette: la SPM Soresina Servizi SRL, la SPM Servizi Ambientali SRL e la SPM Energia. A seguito dell'emergenza da Covid, la scadenza per la presentazione di bilanci di queste società è stata prorogata al 30 giugno 2021, per cui le risultanze finali sono ancora in corso di definizione. Si fa presente però, con specifico riferimento al 2020, che il 30/12 del 2020 il Consiglio Comunale, con delibera numero 53, ha provveduto a effettuare la ricognizione ordinaria ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 175 del 2016, adeguando il piano delle partecipazioni approvato nel 2017 a seguito della ricognizione straordinaria delle partecipate. Dalla ricognizione non è emersa necessità di alienazione di partecipazioni detenute dall'ente. La delibera è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. In merito al controllo analogo, ricordo che nello statuto approvato nel 2016 venivano approvate modalità nuove per attuazione dello stesso e si ribadisce la costante interazione gestionale tra comune e società, che si manifesta sia con riunioni tra organi di gestione politica che con apposite relazioni. In data 22 maggio 2020 la SPM Servizi ha provveduto a effettuare il bonifico di 250.000 euro relativi all'esercizio 2019. In conclusione, visto anche il parere favorevole, come già detto, del revisore dei conti, si ritiene di chiedere a tutti voi di approvare il rendiconto 2020 di questa amministrazione per rendere più trasparente ed efficiente tutta l'azione politico-amministrativa in sintonia con il mandato elettorale ricevuto e con le aspettative di tutti i cittadini.
Ringrazio l'assessore Bertelli. Lascio spazio alle domande e interventi. Consigliere Rava.
Ma i risultati delle partecipate non ci sono nei bilanci, però qualcosa saprete voi, no? Siamo a maggio.
Allora, la SPM ambientale andremo in CDA con altri soci lunedì e quindi ci sarà sicuramente un esercizio positivo in linea con gli altri. Su SPM servizi ci sarà un esercizio positivo, ma sinceramente le cifre nel dettaglio non le ho ancora, anche perché anche qui ci sono dei soci e andremo a deliberarlo sicuramente prima del 30 giugno. Sull'energia si stanno facendo le valutazioni alla luce di quello che ci eravamo detti anche nei precedenti consigli, ci sarà probabilmente una perdita di esercizio dovuta a diversi fattori, in parte un po' il Covid, in parte alla gestione per la quale stiamo facendo delle valutazioni, come vi ho detto l'altra volta, e che sicuramente entro la fine del mese dovremmo avere le idee chiare anche su come procedere per il resto, dando anche un indirizzo nuovo e anche facendo delle valutazioni nei confronti degli amministratori. Altre domande? Poniamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Rava, contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari Andrea, contrario il consigliere Ferrari Alice. Vi chiedo cortesemente l'immediata eseguibilità per la votazione. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Rava, contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari Alice e contrario il consigliere Ferrari Andrea. Terzo punto all'ordine del giorno, un esame della mozione presentata dal sindaco del comune di Soresina in merito allo spostamento Montichiari della manifestazione fieristica Bovino da Latte, sostegno al rilancio di Cremona Fiere. Io do per letta la mozione e chiaramente sintetizzo brevissimamente. Come avete appreso, abbiamo appreso purtroppo dai giornali, c'è stata questa scelta di Anafi di spostare la fiera Bovino da Latte, che ha una storia importante per il territorio cremonese, una storia che dura da 160 anni, a Montichiari. Le motivazioni credo che non siano molto dettate dalla politica, ma da dinamiche che vanno un po' fuori e oltre la politica. Io le conosco in parte, visto che ci lavoro nel mio settore, quindi so le diatribe che sono in corso da anni. E è stato presentato un piano di rilancio da parte del CDS della fiera, è stato presentato in Regione Lombardia, è un piano devo dire anche ben fatto, che tende a rilanciare ovviamente il polo fieristico che oltre alla fiera del bovino ospita anche altre attività e altre fiere. In questo piano si parla di formazione, digitalizzazione, innovazione e sostenibilità, comunicazione, collaborazione, valorizzazione delle fiere, per parlare delle macro aree senza entrare nel dettaglio. È un piano che ha un costo di investimento pari a 10 milioni di euro che sono stati chiesti chiaramente all'ente regione e al governo da ripartire nel prossimo quinquennio, quindi è chiaro che con questa mozione chiediamo che chiaramente il governo e la regione Lombardia intanto prendano in considerazione i rischi che lo spostamento della fiera può comportare in un territorio come il nostro, alla luce anche dell'indotto che abbiamo, considerando che solo diciamo così, la nostra zona produce il 17% del latte nazionale, quindi credo che sia un dato estremamente importante del quale dovremmo un attimo tenere conto. E si chiede chiaramente che governo e Regione Lombardia prendano in considerazione il piano presentato dal CDS della fiera e sostengano economicamente questo nuovo piano, e chiediamo tra le varie cose che il sindaco di Cremona promuova azioni e incontri con una certa continuità, coinvolgendo ovviamente tutte le rappresentanze istituzionali politiche di categoria. Io ho partecipato in qualità di consigliere della provincia a una conference call dove era stato presentato questo piano dal CDS della fiera, e dopo non abbiamo seguito più che altro altre evoluzioni, perché so che sono stati fatti incontri istituzionali di livello diciamo diverso, e la questione fiera è in itinere, quindi chiedo ovviamente a questo consiglio di approvare questa mozione, chiaramente è una mozione fortemente politico-territoriale, pur comprendendo che dietro ci sono dinamiche, ripeto, ribadisco, che vanno oltre a quello che è la scelta politica o le ideologie politiche dei singoli. Quindi questo è un po' il riassunto della richiesta di questa mozione. Sono osservazioni, prego Andrea.
Sì, allora la prima osservazione è che giustamente tu nel presentare la mozione adesso parli di territorialità, ma nella mozione non si fa riferimento all'eventuale danno sul territorio della fiera cremonese o sul nostro territorio, bensì il primo punto fa riferimento al grave indebolimento del sistema fieristico lombardo, cosa che così non è, perché la fiera è stata spostata a Montichiari e Montichiari è sempre in Lombardia, anzi probabilmente, visto la vicinanza magari all'aeroporto di Verona, magari a una situazione logistica diversa da quella che è Cremona, probabilmente ne gioverà la fiera. A me dispiace, perché ovviamente mi piacerebbe che fosse rimasta Cremona, però questa è la prima imprecisione presente nella mozione. Poi secondariamente nell'oggetto della mozione viene riportato giustamente che la fiera è stata spostata da Cremona a Montichiari, e il secondo punto della mozione è la richiesta da parte del territorio a che vengano comunque versati i soldi necessari per la realizzazione della fiera internazionale a Cremona. Ma se la fiera è stata spostata a Montichiari, perché la regione dovrebbe dare i soldi alla fiera di Cremona? E questa è la seconda imprecisione, a mio avviso. Terza cosa è che la mozione, pur incarnando diciamo un senso generale che è condivisibile, è anacronistica, nel senso che noi presentiamo una mozione adesso a maggio, dove sappiamo benissimo che il piano è stato presentato in regione il 1° di aprile, dove c'è stato il primo tavolo di confronto, dove c'erano anche signoroni, il presidente del CDA della fiera e il sindaco di Cremona. Successivamente c'è già stato un altro incontro dove si era già predisposto il tavolo di lavoro, e so che la settimana scorsa l'assessore Guido Guidesi ha già rincontrato Signoroni e, se non mi sbaglio, anche Galimberti c'era insieme, dove è già stato presentato lo strumento regionale che servirà al rilancio fieristico regionale, dove è stata inserita anche la fiera di Cremona. Quindi tutto quello che viene chiesto da questa mozione è già stato fatto ed è già in campo, quindi va bene, però non vedo l'utilità di presentare una mozione adesso dove è già stato fatto tutto. Cioè, capisco che venga chiesto comunque l'impegno del sindaco di Cremona a verificare, ma lo stanno già facendo, è già stato fatto però. Quindi se l'avessimo presentato un mese fa l'avrei votata favorevolmente se si fossero apportate quelle modifiche di cui ho parlato prima, ovvero non è vero che viene indebolito il sistema fieristico regionale, ma al limite territoriale sulla provincia di Cremona. E inoltre viene chiesto di versare il finanziamento necessario allo svolgimento della fiera internazionale, quando invece la fiera internazionale verrà fatta a Montichiari. Quindi cosa chiediamo? Di prendere i soldi e la fiera viene fatta comunque a Montichiari? Cioè dovremmo chiedere di riportare la fiera a Cremona e di avere anche i soldi per realizzarla. Tra l'altro era uscito l'articolo 20 giorni fa che l'associazione di agricoltori, la Libera Agricoltori, sostiene comunque la fiera nazionale del bovino che verrà fatta a Cremona. Quindi la fiera nazionale viene fatta comunque a Cremona. Ed Anafi, oltre ad aver spostato la fiera, sembrerebbe che voglia spostare anche la sede a Montichiari, la sede dell'associazione. Quindi secondo me le cose da chiedere nella mozione eventualmente sarebbero leggermente diverse, se volessimo fare una mozione incisiva e trasversale.
Sì, parto dall'ultimo punto. Intanto lo spostamento della sede delle nazionali è ancora in definizione e non c'entra, diciamo, con il discorso della mozione fiera. C'è un'altra partita quella, scusate. E sul tema della mozione, sì, sicuramente siamo arrivati lunghi sul tema. È chiaramente una, diciamo così, un'ulteriore formalizzazione politica del pensiero del comune di Soresina. È chiaro che dal momento in cui è stata presa la mozione del comune di Cremona, sono state apportate le modifiche, le abbiamo discusso tra di noi se poteva valer la pena, eccetera, eccetera, abbiamo fissato il consiglio, chiaramente siamo arrivati leggermente lunghi. È chiaro che, scusatemi, ma è chiaro che sicuramente l'indebolimento territoriale lo viviamo, e c'è chiaramente un passaggio nelle premesse dove si parla sicuramente di indebolimento della fiera di Cremona, ma soprattutto del territorio, ripeto e ribadisco, analizzando sicuramente l'indotto che questa fiera porta nelle nostre realtà, che comunque sia, sto parlando anche di strutture alberghiere, sto parlando di ristorazione, sto parlando di una serie di servizi che sicuramente girano intorno alla fiera, se non altro anche la visibilità nel nostro territorio. Sul punto che dicevi tu relativo al discorso dei contributi, la frase venga definito un sostegno, cioè se ti metto giù tre volte però non hai capito, venga definito un sostegno economico al piano di rilancio della fiera, confermando anche il contributo economico a Cremona Fiere per l'organizzazione della fiera internazionale, proprio perché quando è stata fatta la mozione la richiesta era di mantenere la fiera a Cremona, e quindi questo è il cioè non è stata modificata prima di portarla in consiglio. So che è stato fatto un percorso che, ripeto, è ancora in via di definizione, perché al di là degli incontri ad oggi ulteriori informazioni nemmeno a livello provinciale le abbiamo, cioè nel senso che ad oggi non abbiamo né la garanzia del piano di rilancio che è stato presentato, quindi che venga finanziato il piano di rilancio, e tantomeno che ci sia la speranza di riportare la Fiera Internazionale del Bovino da noi, o addirittura che la Libera effettivamente organizzi la Fiera del Bovino da Latte a Cremona, che se anche la organizzasse, non avendo dietro le nazionali, perderebbe sicuramente una parte consistente, perché poi quello che muove tutto l'indotto è tutta la parte associativa delle nazionali, e quindi diventa sicuramente un problema. Sono d'accordo con te che siamo arrivati un po' lunghi, però ripeto, volevamo dare un segnale più politico che tecnico sulla questione. Tutto qua. Ci sono altre osservazioni? Consigliere Rava?
Sì, allora, quello che dicevo, io ho capito questo, che la fiera a Cremona si fa comunque, ma perché la fiera, chiunque può fare la fiera, è la mostra internazionale della NAFI che viene spostata, che stava all'interno della fiera, perché la mostra nazionale e internazionale del bovino, ecco, viene comunque spostata, è quello che si vuole spostare a Montichiari, perché chiaramente Montichiari non può decidere di chiudere la fiera di Cremona, come d'altronde essendoci sempre stata la fiera a Montichiari, senza la mostra del bovino, adesso invertono le cose. Effettivamente questo è, a mio avviso, una determinazione politica che viene presa comunque dal territorio che certamente non abbiamo nulla da invidiare a quello di Brescia per quanto riguarda la produzione di latte, anche se loro possono produrne anche più di noi, ma perché sono più grandi come provincia, adesso non lo so. Comunque questo non è che loro non siano in una regione comunque a vocazione comunque come la nostra di zootecnica. Ecco, certamente quello che duole è che la politica cremonese tutta, ma da tempo, è molto in ritardo su queste cose. Che poi adesso si voglia cavalcare, chiaramente, ma perché c'è una, come dire, a livello di istituzioni c'è una contrapposizione tra quello che è Cremona rispetto alla regione Lombardia da un punto di vista politico, questo porta poi a fare queste mozioni in cui magari si arriva in ritardo, in cui uno dice cosa serve, e più che altro diciamo così, il pensiero è dire ma perché arriviamo sempre all'ultimo, ecco, in queste situazioni. Arriviamo sempre all'ultimo noi della provincia di Cremona, dico, non noi di Soresina o quelli di Cremona o quelli di una parte politica o di un'altra parte politica. Quello che vedo io e che ho constatato in questi ultimi anni è che, essendo noi una provincia molto lunga e già per questo con territori spezzettati che si fanno una guerra tra poveri, è chiaro che arrivano poi più ricchi e su questa cosa banchezzano su quel poco che possono portarci via, perché chiaramente non abbiamo tanto da un punto di vista economico. Certamente il fatto che si tolga certe manifestazioni fondamentali per una fiera che, peraltro, attenzione, la fiera di Cremona funziona molto bene, ha sempre funzionato molto bene, cioè da un punto di vista competitivo non abbiamo come piazze, Brescia non c'è superiore, ecco, diciamo così, se consideriamo tutte le manifestazioni che vengono fatte. Noi possiamo dire la nostra comunque, ecco, considerato poi che in Lombardia ci sono tante altre città, capoluoghi di provincia, diciamo così, molto più ricchi o comunque con più risorse di Cremona, ecco. Questa cosa è una cosa molto triste, in cui tutta la parte politica cremonese, secondo me, fa una brutta figura, arriva in ritardo, e come finirà non lo sappiamo, ecco, certamente non finisce bene, ecco. Però la provincia di Cremona è stata spogliata prima, dall'ASL, che poi è diventata TS, dalla Camera di Commercio, che ha dovuto unirsi obbligatoriamente con Mantova. Cioè, prima c'è stato un risucchio verso Mantova, adesso c'è un risucchio verso Brescia. Insomma, questo secondo me è trova motivazione al fatto che la politica cremonese sui tre territori in cui è divisa, Casalmaggiore, Crema e Cremona, non riesce a trovare un'unità di intenti per difendere quelle che sono le sue specificità, una volta su Crema, una volta su Cremona, una volta su Casalmaggiore, per carità, però la sostanza vera è questa qui, e noi ci stiamo impoverendo sempre di più. Più in generale posso dire che anche a livello nazionale il nostro territorio è territorio di conquista, perché spesso da una parte e dall'altra, se non in modo, diciamo così, costante, vengono candidati dei rappresentanti a livello nazionale che non sono della provincia di Cremona, quindi inevitabilmente non ci rappresentano, inevitabilmente non si creano le strutture, comunque dei collegamenti anche sul territorio, perché la politica possa crescere, possa rafforzarsi. Questo è quello che vedo io, a prescindere che una volta possa vincere una parte politica piuttosto che un'altra parte politica. Noi siamo messi da questo punto non bene. Io già qualche anno fa dicevo che in queste situazioni probabilmente prima o poi anche i politici dovranno emigrare.
Sì, sono d'accordo con la tua riflessione, dove sicuramente c'è poca lungimiranza, c'è poca unione territoriale, c'è anche poca unione di intenti politici, che ha portato sicuramente anche in questo caso allo spostamento a Montichiari della manifestazione fieristica Bovino da Latte, anche se, ribadisco, in questo caso non è solo la mancanza di lungimiranza politica, ma sono strategie che sono decise anche in questo caso dall'Associazione Nazionale, ed è chiaro che, ribadisco, con questa mozione non è che pretenda di cambiare il mondo, era un segnale politico che come Comune di Soresina e come territorio soresinese volevamo dare a supporto di chi ha già portato avanti questa mozione, pur consapevoli del fatto che si stanno facendo percorsi per sicuramente capire che futuro avrà la manifestazione del Bovino da Latte. È chiaro che la fiera, in quanto ente fiera, rimane, però è chiaro che se all'ente fiera togli un evento che comunque crea un indotto importante e che a livello internazionale è riconosciuto nel mondo, è chiaro che diventa un problema. Poi, per carità, bravi, bravi Montichiari, brava la provincia di Brescia a portarla e aver lavorato per portarla là, nessuno lo discute, però credo che a livello territoriale la politica, diciamo, dei comuni debba essere quella comunque pur sempre di far sentire un po' la voce del territorio, visto che comunque sia, al di là delle ideologie politiche, se perdiamo una manifestazione di questo tipo sicuramente ci smena il territorio, al di là poi della vision politica che uno può avere. Tutto qua. Sì, consigliere Tirloni.
Capendo il fine della mozione, quindi assolutamente, però capiamo anche le imprecisioni che ha sottolineato il consigliere Ferrari Andrea. Non è possibile modificare la mozione in modo tale di poter avere anche un'unanimità, ecco, se è possibile trovare una congiunzione di intenti.
Per me possiamo anche rimandarla e rivederla nei dettagli e non votarla. Cioè, a questo punto, se dobbiamo porre delle condizioni e delle correzioni, è chiaro che nel momento in cui la faremo nel prossimo Consiglio ci sarà stato in itinere un altro percorso e quindi sarà già vecchia, a meno che la modifichiamo, riconvochiamo un Consiglio per sabato e andiamo subito a modificarla, perché chiaramente il percorso tecnico-politico è in itinere, cioè le osservazioni che ha fatto Andrea sono corrette. È chiaro che presentata, discussa prima in giunta e poi portata qui con i tempi che ci sono voluti, è chiaro che
cioè chi sta lavorando per la fiera non aspetta sicuro Comune di Sorresina che fa la mozione, ci manca, e quindi, cioè, ripeto, possiamo anche non votarla subito, ma magari il prossimo consiglio lo facciamo a giugno e sarà da rimodificare ancora, perché comunque ci sarà un percorso diverso.
No, ma io intendevo di modificarla ora, è già successo in altri consigli, di rimodificarla e poi rivotarla.
Se è fattibile, la possiamo fare, modificare, se possiamo farla la modifica, segretario, di una mozione.
Per fare degli emendamenti.
So, se presentate l'emendamento e li modifichiamo e poi lo facciamo, non c'è nessun problema. Cioè, se dobbiamo modificarla, la modifichiamo in seduta stante e lo facciamo, cioè, dove tu parli delle imprecisioni, le togliamo, ripeto, secondo me stiamo parlando di dettagli, di dettagli.
Per avere un voto unanime, però, per quel sì, fine, sì. Non per nient'altro, però per avere un voto unanime.
Sì, sì, se volete sospendiamo 5 minuti, la modifichiamo e la facciamo, e almeno vediamo di deliberarla all'unanimità, ok?
Decidi tu come.
Ok, a posto, ci possiamo sistemare. Manca Matteo. Sì, sì. Ok, semplicemente, allora nella premessa non è stato modificato nulla, abbiamo modificato la parte relativa a presa condizione del piano di rilancio, bla bla bla, da parte di governo e regione Lombardia vengano presi in considerazione rischi altissimi e molto concreti di indebolimento del sistema fieristico cremonese, quindi è stato inserito cremonese e tolto lombardo e nazionale. E nel secondo punto, da parte di governo e regione Lombardia venga definito un sostegno anche economico al piano di rilancio della fiera di Cremona, quindi abbiamo tolto confermando il contributo economico a Cremona Fiere necessario per l'organizzazione della fiera internazionale zootecnica. Il resto è tutto a posto, quindi a questo punto chiedo al Consiglio il voto. Grazie. Favorevoli? Ok, all'unanimità. Grazie.
Grazie.
Ok. Punto 4, esame dell'interpellanza presentata dal gruppo consigliare centrodestra Sorresina Tino Pala, sindaco, in merito ad SPM Servizi. Chi la presenta? Presenta il consigliere Andrea Ferrari, prego.
Premesso che ogni società deve tenere in grande considerazione la possibilità di affrontare con la dovuta attenzione professionale gli scenari futuri che dovrà affrontare, e che dall'analisi dei loro bilanci è possibile definire la solidità, la bontà dell'operato dei suoi amministratori e la capacità di questi di saper individuare le giuste direzioni strategiche lungo cui indirizzare le scelte da fare, accertato che la solidità di un'azienda può essere individuata dall'analisi dei suoi bilanci e dai profitti che produce, ma che non sarebbe il corretto indicatore per giudicare le attività di un'azienda di pubblici servizi posseduta da un comune, perché in questo caso i punti chiave sono invece la qualità del servizio fornito ai cittadini e il costo che questi devono sopportare per fruirne, considerato che la chiave di lettura diventa quindi come l'azienda spende i danari che riceve in virtù di quanto fornisce, e spendere male i quattrini o utilizzarli per finalità improprie significa tradire il mandato ricevuto, scaricando sulle bollette dei cittadini costi che nulla hanno a che vedere con il valore dei servizi da questi ricevuti, interpelliamo il signor Sindaco al fine di essere informati con riferimento ad ASPM Servizi a quanto sono ammontate annualmente le cifre erogate per sponsorizzazioni negli ultimi 3 anni e preventivate per i prossimi 3 da parte di ASPM Servizi. Quali sono e a chi sono state date? A quanto ammontano i costi sostenuti da SPM negli ultimi 5 anni per le cause diatribe legali? Quali sono le cause diatribe legali concluse, quali vinte e quali perse negli ultimi 5 anni? Quali risultano ancora aperte e nei confronti di chi? A quanto ammonta il costo totale relativo agli archetti installati da SPM? Quali sono i costi sostenuti da SPM Servizi per incarichi di professionisti negli ultimi 5 anni?
Allora, rispondo all'interpellanza partendo dalla prima domanda, quanto sono ammontate le cifre erogate per le sponsorizzazioni. Sul tema sponsorizzazioni da diversi anni, scusate ma non respiro più con l'FFP3, sennò, nel rispetto del modello organizzativo gestionale e dell'anticorruzione viene definito un ammontare massimo annuale. Definendo il 2017 stiamo parlando di circa 6-7 mila euro che sono stati destinati alle associazioni o a eventi sempre organizzati da associazioni soresinesi. Abbiamo, ne cito qualcuno, il contributo alla San Vincenzo per le bollette elettriche, un contributo all'associazione White Bird per il Festival Jazz, un contributo alla biblioteca per l'acquisto dei libri nell'iniziativa Un'impresa per leggere, e iniziative teatrali, sto parlando nello specifico dello spettacolo per bambini. Nel 2018 e nel 2019, oltre a questi 6-7 mila euro, sono stati aggiunti 9 mila euro di contributo che sono stati erogati al gestore del campo di calcio, Soresinese Calcio, che gestisce ovviamente il campo di proprietà del comune, per la sistemazione del campo B, quello che è stato poi trasformato dal terriccio in erba sintetica. La Soresinese Calcio si è accollata in accordo col comune la spesa del mutuo ed SPM contribuisce con 9 mila euro l'anno di sponsorizzazione. Lo ha fatto per la stagione calcistica 2018-2019 e per quella 2019-2020. Esiste un contratto di sponsorizzazione che è stato sottoscritto tra SPM Servizi e Soresinese Calcio, firmato il 23 agosto 2018, che prevede questa sponsorizzazione per 2 stagioni sportive prorogabili fino a un massimo di 10 anni per un importo complessivo di 90.000 euro, quindi dal 2018 al 2028, che corrisponde agli anni di gestione della Soresinese Calcio del campo e contestualmente agli anni del mutuo che sostiene la Soresinese stessa. Oltre alle sponsorizzazioni sopra descritte, nel 2019 in accordo con un comune ASPM ha contribuito con una cifra pari a 7.000 euro per la sistemazione della sala mostre, quindi per l'apertura del DAV, e delle sale multimediali della scuola primaria Bertesi. Quindi negli ultimi 3 anni ASPM ha erogato in tutto 47.000 euro per contributi e sponsorizzazioni, chiaramente volti a servizi o eventi per cittadini. Per i prossimi 3 anni sarà a discrezione chiaramente di SPM in accordo con il Comune la cifra da impegnare, a chi elargire ovviamente un contributo per le sponsorizzazioni. L'impegno ad oggi è sicuro, certo, quindi vincolato da un contratto scritto, è quello con la Soresinese Calcio che prevede 9.000 euro, per il resto vabbè, il 2020 purtroppo sapete bene che di eventi non ne sono stati fatti, così come non ne sono stati fatti nei primi 5 mesi del 2021. Quindi questo poi valuteremo man mano con le richieste, chiaramente rimanendo sempre intorno alla cifra che è stata erogata in questi anni e senza spese folli o destinare soldi per sponsorizzazioni che ovviamente non riguardano la città di Soresina, come per esempio ricordo anni fa veniva sponsorizzato un giornale online crevasco da SPM che nulla aveva a che vedere con Soresina. A quanto ammontano i costi sostenuti da SPM negli ultimi 5 anni per le cause di attrive legali? Cerco di essere sintetico. 2016 33.000 euro, 63.000 euro per l'anno 2017, 17.000 euro per il 2018, 23.000 per il 2019, circa 60.000 per l'anno 2020, quindi siamo una media negli ultimi 5 anni di circa 40.000 euro all'anno. Escluso ovviamente la cifra del 2020, le altre cifre citate sono già state riportate nei bilanci che sono pubblici, quindi si possono tranquillamente recuperare. Quali sono le cause di attrive legali concluse, quali vinte e quali perse negli ultimi 5 anni? Abbiamo la causa deliberata nel CDA di SPM nel 2011, che poi è stata avviata nel 2016 nei confronti di una professionista soresinese, che
è andata in prescrizione, nel senso che potevamo anche avere ragione, ma chiaramente essendo passati anni dal momento in cui è stata deliberata, ripeto, 2011, a quando è stata portata avanti, questa causa è andata in prescrizione. Tra le due domande, quindi, quali sono ancora aperte nei confronti di chi, c'è una risposta in mezzo, nel senso che c'è un contenzioso in avvio di chiusura con Latteria Soresina, che è stato avviato nel 2019, dopodiché SPM aveva deciso di chiudere, diciamo così, l'accordo stipulato nel 2000 per la gestione del depuratore, e era stata presa una decisione da SPM di non gestire più l'impianto di Latteria Soresina con la scadenza della concessione dello spargimento dei fanghi, quindi nel momento in cui scadeva la concessione si è deciso di non continuare a diciamo così, a gestire l'impianto, e lì chiaramente è nato un contenzioso da parte di Latteria in merito a alcune manutenzioni ordinarie e straordinarie che erano, direi, piuttosto chiare, chi doveva farle e chi doveva occuparsi di chi e che cosa, visto che il contratto era in vigore da 19 anni, ahimè purtroppo però anche lì in 19 anni pochi investimenti sono stati fatti, e quindi si è aperto un contenzioso andando, diciamo così, a una sorta di causa dove sono state nominate delle CTU. Queste CTU hanno fatto, diciamo, i loro calcoli, e una volta che si è arrivati davanti al giudice, il giudice ha rigettato tutto verso l'arbitrato, cioè in poche parole non ha dato ragione a nessuno, quindi consapevoli del fatto che forse torto e ragione non ce l'aveva nessuno, tutti avevano torto, si sta avviando la conclusione di, insomma, un accordo per cercare di chiudere la partita senza più ovviamente dare soldi agli avvocati, che in queste cause, soprattutto quando poi si va verso l'arbitrato, durano 10 anni, e gli unici che ci guadagnano, mi dispiace, ma sono proprio loro, e quindi chiaramente onde evitare questa cosa forse si è giunti alla conclusione che le parti tecniche siano arrivate a un accordo che spero si chiuda nei prossimi mesi o giorni. Quali risultano ancora aperte nei confronti di chi? Ad oggi risulta aperta solo la causa verso gli ex amministratori di SPM, che è partita nel 2016 ed è in carico presso il Tribunale di Brescia, anche qui è stata nominata dal Tribunale la CTU tecnica, la quale esprimerà un parere, credo non avrà appena analizzato gli elementi per poterlo fare, altri elementi purtroppo non ne abbiamo se non quello della nomina della CTU. A quanto ammonta il costo relativo degli archetti installati da SPM Servizi? Il costo relativo all'installazione degli archetti ammonta a 102.000 euro, ma sono soldi che già rientrano nell'appalto di gestione dell'arredo urbano sottoscritto nel 2008 dalla Giunta Armelloni e che scade nel 2028. Questo contratto prevede che il Comune paghi 45.000 euro all'anno di canone di gestione dell'arredo urbano, e quindi diciamo che una parte, circa 20.000 euro, viene utilizzata per la gestione ordinaria e 25.000 euro viene utilizzata per l'ammortamento degli investimenti dell'arredo urbano, e quindi è stato deciso con l'amministrazione di utilizzare questi soldi, quindi non sono soldi in più che erano destinati ad altro, ma sono soldi che sono destinati proprio per l'arredo urbano come da contratto tra il Comune e SPM. Quali sono i costi sostenuti da SPM Servizi per incarichi di professionisti negli ultimi 5 anni? Sono circa 130-150.000 euro all'anno, e chiaramente sono per lo più costi sostenuti per la gestione ordinaria di gas, energia elettrica e contabilità. All'interno di questi costi ci sono anche sono stati capitalizzati i costi che sono stati capitalizzati dall'IP di ogni singolo comune socio, e che sono rientrati nel business plan degli interventi fatti nei comuni, e quindi non sono di competenza di Soresina, cioè nel senso che poi dopo vengono ripagati nel business plan dei comuni, e quindi non è una spesa ma dopodiché abbiamo, cioè loro pagano i comuni dove facciamo l'efficientamento energetico. Ricordo ovviamente che SPM ha una sua attività di gestione, come peraltro ce l'ha il comune, che va ovviamente oltre agli accordi e la proprietà del comune stesso, quindi gli uffici spesso si affidano a professionisti quando all'interno dell'azienda si devono affrontare tematiche per le quali non possiamo avere le competenze adeguate. Faccio un esempio banale, la partita grasso, tutta la partita relativa ad Arera, è chiaro che o hai delle competenze all'interno oppure devi per forza avvalerti di consulenti. Gli uffici aziendali operano secondo criteri e normative, quindi come l'Arera, l'ANAC, il codice degli appalti, e come dicevo prima le cifre menzionate sono inserite con estrema trasparenza nei bilanci della società, che sono depositati e quindi sono pubblici. Io ho anche finito. Chiedo ad Andrea se è soddisfatto, se ritiene di dover approfondire altri temi, se posso aggiungere dell'altro, se non posso aggiungere ti devo rimandare un'altra cosa, un'altra volta, nel senso se devo approfondire ulteriormente. Sì, sai che io sono democratico e quindi vado io solo dai regolamenti, quindi ti faccio fare l'intervento. No, non è una battuta, prego.
Coloro che per democrazia esulano dai regolamenti un po' spaventano, magari detto in un altro modo poteva risultare meglio, però no, giusto per capire, perché non ho capito, perché hai detto un mucchio di numeri velocemente. Allora, io non ho capito, noi abbiamo tre cause, per queste tre cause abbiamo speso 200.000 euro di spese legali, più o meno 40.000 euro di media per 5 anni, quindi 200.000 euro per tre cause, di cui una siamo arrivati tardi, perché è andata in prescrizione per i tempi di chi? E questa è la prima domanda, giusto per capire, perché se avevamo ragione e la mandiamo in prescrizione, lì c'è una perdita che è causata dal ritardo, chiaramente. C'è un contenzioso della latteria, che vabbè, questo qui non si sa chi ha ragione, e però questo qui è una cosa, diciamo così, tecnica, di fine contratto. E poi c'è la causa degli amministratori. Noi abbiamo speso 200.000 euro per queste tre cause. Ecco, questo che volevo capire bene. No. Gestione. E noi abbiamo speso 102.000 euro, che è un contratto vecchio, il comune paga 45.000 euro l'anno, hai detto, che 20.000 vengono scelti come manutenzione ordinaria circa, e la metà per manutenzione ordinaria e metà per manutenzione straordinaria. Però anche questa cosa, cioè, viene fatta di comune accordo comune a SPM, perché come c'è un contratto, i contratti possono essere... No, giusto per capire questa cosa qui, perché non è che noi subiamo, siamo comunque noi...
L'ho detto prima.
Giusto.
No, allora, nelle spese legali, nel dettaglio, e chiaramente io ti ho parlato le tre macro cause, poi chiaramente sai sempre la lettera di risposta a questo, la lettera di risposta, cioè quando tu dai un incarico all'avvocato, mi pare che ci siano un paio di avvocati che hanno un incarico annuale, che seguono anche partite legali, che esulano dalle diatribe legali. Io ho estrapolato cifre più o meno che sono inserite nei bilanci per riconducibili alle cause e alle diatribe, visto che la domanda del consigliere Ferrari era abbastanza precisa, bisognerebbe andare a prendere le fatture e cosa abbiamo pagato per una cosa e cosa che abbiamo pagato per l'altra, cosa che non ho fatto e non ho approfondito. Vi sto dando delle macro cifre che sicuramente sono delle cifre importanti. La causa, quella conclusa con la prescrizione, il perché sia andata in prescrizione non lo so, ma credo che sia riconducibile ancora alla questione Roccaf, che risale, penso, a 2008, non lo so. E quindi qui, siccome nel verbale del CDA, mi pare del 2011, sospettava, o non ho capito se hanno dato la colpa a una professionista sorrisinese che ha mancato di fare delle carte, di fare qualcosa, presa in mano questa cosa qui nel 2014, data in mano agli avvocati, abbiamo avviato la questione quando c'è stato di incassare quella cosa qui, era andata in prescrizione. Purtroppo non ti so rispondere nel dettaglio, cioè io a domanda dico qual è persa vinta cifra, io ti dico l'unica causa che è chiusa e che purtroppo non abbiamo vinto è questa, e l'altra è quella del Tribunale di Brescia, e che però è aperta dal 2016, non per volontà, cioè non si è ancora chiusa, non per volontà sicuramente né del Comune di SPM, ma sono le tempistiche, lì hanno cambiato il giudice, poi il giudice ha rivoluto i documenti, quindi questa cosa qui è in itinere, e questi sono purtroppo i tempi della giustizia, considerando che poi obiettivamente il 2020 è stato un anno perso per tutti, quindi questo è. Sul tema degli archetti, l'ho detto prima, è chiaro che sono soldi che vengono utilizzati per il contratto per l'arredo urbano, ed è stato deciso di mettere in sicurezza la pista ciclabile cambiando gli archetti e aggiungendone altri dove, per esempio, davanti alle villette ex macello non c'erano, adesso ci sono, quindi si è chiuso praticamente un tratto di anello di ciclabile che prima era scoperto, che parte da via Milano e arriva fino all'incrocio di via 4 Novembre e via Landriani, e abbiamo aggiunto i pezzi di via Montenero dove c'è la casetta dell'acqua, quindi la gente passeggia per andare a Viadello, prende l'acqua, eccetera, eccetera. Chiaro che è in accordo col comune, cioè anzi è stato un input dell'amministrazione quella di rendere esteticamente un pochino più carina una circonvallazione, contestualmente al fatto che avevamo asfaltato la prima parte, avevamo già anche asfaltato, cioè eravamo in dirittura di poter asfaltare la strada, e quindi insomma avevamo chiaro che si poteva un po' riqualificare quel tratto di strada che obiettivamente era brutto, tutto qua. Prego.
Io gradirei che nei bilanci ci fossero scritti i numeri che leggi tu, però purtroppo se tu guardi veramente il bilancio che viene depositato in Camera di Commercio e il bilancio che viene dato ai consiglieri, questi numeri non ci sono. C'erano un tempo, perché prima i bilanci si facevano più ricchi. La politica che c'è stata da quando c'è il nuovo amministratore, e quindi è il comune che decide poi anche, potrebbe dare le direttive su quali informazioni inserire nel bilancio, sono molto più scarni, sono regolari, nel senso che danno le informazioni minime che vengono richieste dalla norma. Queste informazioni nello specifico non ci sono, per cui se si vuole veramente dare, probabilmente tu avrai anche dei dettagli che chiaramente a te potranno dare, mentre invece non pubblicano e non danno a noi. Per quanto riguarda le interpellanze, il nostro regolamento dice: possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza anche altri consiglieri, in tal caso non più di uno per gruppo consigliare, per una durata non superiore a 5 minuti per ognuno. Giusto per chiarire, perché questa non è un'interrogazione, questa è un'interpellanza, e quindi se il segretario vuole dire qualcosa si può comunque intervenire, posto che comunque io sono a favore di far intervenire sempre tutti, comunque, se c'è qualcosa da dire.
Ma sono i 5 minuti la regola? Non è l'intervento, sono i 5 minuti che di solito si sforano. Ok. Allora, l'ultimo punto dell'ordine del giorno, l'esame dell'interpellanza presentata dal gruppo consigliare centrodestra Soresina Tino Pala, sindaco, in merito al polo logistico di Soresina. La presenti tu? Allora, presenta consigliere Alice Ferrari, prego.
Allora, premesso che nell'agosto 2020 Geodis, colosso nel settore della logistica, si insediava nel complesso precedentemente occupato da Iper Montebello, ed in tale circostanza il signor sindaco dava grande enfasi al suo impegno, che aveva permesso, con la previsione di circa 200 assunzioni totali tra addetti agli uffici, operatori di magazzino e addetti alle pulizie, la soluzione rapida del serio problema creato dalle dismissioni improvvise dell'azienda che lasciava Soresina. Ricordando che tale abbandono sembrò inaspettato per il signor sindaco, che in diverse occasioni ebbe a dire di non essere mai stato informato delle intenzioni di Iper Montebello di andarsene da Soresina, terminando ogni sua attività, e a cui non restò altro che ribadire di impegnarsi a far riassumere chi era rimasto senza lavoro da chi avrebbe eventualmente sostituito l'azienda che se n'era andata. Considerato che dalle notizie in nostro possesso, dopo meno di un anno, la società Geodis parrebbe decisa a spostare a luglio 2021 le sue attività in un altro comune e in un'altra provincia della Lombardia, riportando Soresina improvvisamente nella situazione di grave criticità già vissuta, anzi ulteriormente aggravata dalla crisi economica che la pandemia ci costringe ad affrontare. Seppur vi siano notizie che una storica società operante nel settore logistico abbia espresso la volontà di insediarsi nei medesimi spazi, chiediamo se tali notizie siano fondate o meno e quale grado di conoscenza abbia il signor sindaco della situazione, se siano stati fatti incontri con Geodis e quando per conoscere le motivazioni di una tale decisione, se e quali siano state le eventuali agevolazioni date a Geodis quando iniziarono le trattative per il loro insediamento nei locali ex AF, se ci siano stati impegni da entrambe le parti non rispettati e se siano in agenda incontri per affrontare il doloroso problema di chi perderà il posto di lavoro. Quanto inciderà sul bilancio del nostro comune il trasferimento di Geodis e che impatto diretto o indiretto avrà la perdita del lavoro dei dipendenti soresinesi? Quale futuro avrà il polo logistico alla luce di tale evento?
Ringrazio consigliere Alice Ferrari per le domande. Prima di rispondere permettetemi però una premessa brevissima. Chiarisco che il signor sindaco non ha dato nessuna enfasi sull'arrivo di Geodis, ha semplicemente interpellato dal giornalista, ho risposto quello che era successo e poi i titoloni sono, non li faccio io e non li fa tantomeno il giornalista né quando sono positivi né quando sono negativi. Ho redarguito il giornalista anche sull'intervento che è stato fatto sul passaggio possibile di un'altra persona, perché non ho mai detto e non ho mai dato certezza che i 150 posti sarebbero stati riconfermati, tant'è che se leggete il titolo e leggete poi il virgolettato non c'entrano assolutamente niente. Ribadisco poi inoltre sulla questione in Per Montebello, anche se non voglio tornarci, che io ad aprile ho incontrato la dirigenza di Iper Montebello che mi aveva manifestato che c'erano delle difficoltà, soprattutto quella legata ai lavoratori e poi quella legata coi rapporti di AF, ma mai e mai nessuno mi aveva menzionato la volontà di Iper Montebello di andarsene via. E vi posso garantire che essermi trovato i lavoratori nel primo consiglio di insediamento non è stata una sensazione piacevole. Detto questo, rispondo volentieri alle domande. Se tali notizie siano fondate o meno, sì, le notizie dello spostamento di Geodis sono fondate, ma come sempre succede a Soresina, prima partono le voci e poi magicamente si hanno alcune informazioni, cioè nel senso che le informazioni ce le siamo andati a cercare dopo varie mail e ricerche di numeri di telefono, perché lì sono scatole che si incastra una con l'altra e sono interlocutori che si scambiano e ricambiano passandosi la palla, cambiando eccetera. Comunque le ultime informazioni che abbiamo avute le abbiamo avute dal dirigente della Logicorp, che è l'advisor che si occupa dell'affitto, diciamo, per conto di Crialos, che è il fondo di proprietario immobiliare, che entro il mese di agosto Geodis si sposterà e quindi è chiaro che sì, è fondato lo spostamento di Geodis, che già in questa fase è dismettendo una parte di attività, nel senso che già ci sono meno camion e probabilmente dismetterà il grosso a giugno per poi abbandonare definitivamente ad agosto. E se siano stati fatti incontri con Geodis e quando eccetera, allora nessun incontro è stato fatto con Geodis proprio perché Geodis non ha interlocutori, cioè abbiamo un indirizzo mail al quale abbiamo mandato una mail in copia conoscenza insieme a Crialos, ma nessuno ha mai risposto, ci ha risposto Crialos, oltretutto con una risposta che nulla c'entrava con la domanda che abbiamo posto, e non ci sono stati nemmeno incontri quando loro si sono insediati. Le motivazioni sono, credo, piuttosto chiare, nel senso che nel momento in cui è iniziata la pandemia, vuoi per le regole Covid, vuoi perché probabilmente avevano i magazzini pieni, Geodis, che è controterzista di Amazon,
per strategie logistiche era venuta Soresina e poi chiaramente per le stesse strategie aziendali e logistiche Amazon decide di spostare Geodis, perché poi realmente lì non sappiamo se decide Geodis o realmente decide il colosso Amazon. I nostri interlocutori, come ho già detto prima, sono Krealos, che sono i proprietari del fondo, Logicor, che è la società che ha interesse di affittare a terzi capannoni, i sindacati con i quali abbiamo avuto contatti, e sto parlando di Marco Pedretti della CGIL, e all'epoca delle assunzioni, quindi parliamo tra maggio, giugno, luglio 2019, avevamo contatti con Letizia Tasso della New Way Jobs, la quale era stata messa in contatto da noi direttamente col centro per l'impiego, per i colloqui e per le assunzioni. Poi abbiamo saputo che nel corso di questo anno e mezzo sono arrivati dipendenti di altre due o tre, stiamo parlando di Facework, RSL, Page, Personnel e poi la New Way Job, che sono le tre cooperative che si sono prodigate per trovare i lavoratori, che chiaramente hanno un contratto da cooperativa con le tutele, sappiamo, minimal per i lavoratori. Se quali siano state le eventuali agevolazioni date a Geodis quando iniziarono le trattative, nessuna agevolazione, e come ribadisco prima, nessuna trattativa è stata fatta con il comune per l'insegnamento di Geodis, cioè lì ci sono 62.000 metri quadri di capannoni che sono in mano a un fondo immobiliare, oltretutto fino a un anno e mezzo fa, due, pareva che una parte era del fondo, una parte di AF, adesso sono tutti del fondo. Krealos, se trovate su internet, cercate i fondi immobiliari che ha un portafoglio immenso, tra cui c'è questo, adesso non mi ricordo il nome, che è il fondo di Soresina, il quale chiaramente ha l'interesse di affidare l'immobile, ma non lo fa direttamente, lo fa fare a un advisor, in questo caso è Logicor, il quale anche qui, se cercate Logicor su internet, vi appare tra i vari portafogli che hanno anche la logistica di Soresina. E stavo dicendo, chiaramente l'advisor ha l'interesse anche lui di affittare, perché prende una quota parte dell'affitto per conto di... Quindi si tratta di trattative private che vengono portate avanti da questi fondi immobiliari e di grandi gruppi, proprio perché non stiamo parlando dell'aziendina, ma stiamo parlando di 62.000 metri quadri. Oltretutto vi dirò che lì sono 46.000 metri, mi pare circa, di Geodis, e 16.000 sono occupati dalla Number One, che è un'altra logistica, che ha un contratto fino a novembre, e lì siamo partiti in anticipo noi, c'è un interessamento da parte di un'altra azienda che vuole insediarsi, ce n'era già stato uno di un'azienda dei dintorni, cioè di qua dintorni, che voleva già insediarsi, ma appunto c'era dentro la Number One, e la Number One ha il contratto fino a novembre, non sappiamo se rinnoverà o se anche loro decideranno di andare via, però lì c'è un interesse di un'azienda già insediata su Resina per questi 16.000 euro coperti, quindi 16.000 metri coperti, scusate. E, ero arrivato, ok, stavo, come ho detto prima, ovviamente difficilissimo trovare informazioni, vi posso garantire che tra mail e telefonate è veramente dura avere interlocutori, questa esperienza negativa la stanno provando anche i sindacati, che hanno mandato una mail, adesso siamo in attesa di sapere effettivamente quando si degneranno ad incontrarci. E se ci siano stati impegni da entrambe le parti non rispettate, e se sia in agenda incontri per affrontare il doloroso problema di perdere il posto di lavoro, non ci sono stati impegni da parte, diciamo, nostra, da parte del comune. Ci sono in agenda incontri, ma sono ripetitivo, diventa difficile avere lo stesso interlocutore per avere informazioni. Quindi abbiamo dato 5 date. Scusate. Sì, ce l'ho qua. Sì. Stavo dicendo, sono già state proposte 5 date per un incontro, appunto, a questi interlocutori, Geodis e le tre. Non ho capito se sono società o sono cooperative che si occupano del reclutamento delle persone, proprio per capire se ci sarà una nuova logistica, se queste persone automaticamente passeranno, visto che la cooperativa, cioè chi si insedia potrebbe affidarsi a cooperative diverse, quindi significherebbe rifare tutto il percorso. Ad oggi abbiamo avuto contatti telefonici con il dottor Spada di Crialos, a metà aprile circa, col dottor Eppur della Logicor e, come ho detto prima, col signor Pedretti, e stiamo organizzando questo benedetto incontro, sperando, ripeto, di poterlo avere prima del mese di giugno. Ovvio che sempre telefonicamente i nostri contatti ci hanno comunicato quello che un po' circola a Soresina, che arriverà un nuovo soggetto di cui noi non sappiamo il nome, ci hanno dato una garanzia verbale che ci sarà questo passaggio di dipendenti, ma ovviamente io, finché non vedo nulla di formalizzato, la vedo dura che questa notizia possa stare in piedi. Quanto inciderà sul bilancio del nostro comune il trasferimento di Geodis, che impatto diretto o indiretto avrà la perdita del lavoro dei dipendenti? Allora, sul comune, in termini di, diciamo così, diretti di tasse, nulla, nel senso che il proprietario dell'immobile, che è questo fondo immobiliare, in questi anni ha sempre pagato i 25.000 euro di IMU, e il gruppo Geodis ha regolarmente pagato i 10.400 euro di TARI, quindi bisognerà rifare il contratto se arriverà qualcun altro. In modo indiretto, in questa fase non possiamo saperlo, anche se, vabbè, veniamo anche da un anno già difficile di suo per quello che è stato vissuto dalle persone e per quello che è il comparto lavorativo. E quando c'è stata la dismissione di Ipermontebello, l'impatto indiretto sul comune non è stato devastante come pensavamo, perché tra disoccupazione, buona uscita, ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza, obiettivamente di problematiche in comune non ne abbiamo vissute, se non le famiglie storiche che, se lavorano o non lavorano, hanno comunque sempre problemi di altra natura. E, è chiaro che oltretutto molti dopo Montebello hanno trovato lavoro in altre logistiche, sia italiani che stranieri. È chiaro che l'incontro è volto proprio per discutere questo tema, che è il tema occupazionale, perché è quello che chiaramente preme e che ha l'impatto su Soresina, senza considerare una cosa che a me manca un dato fondamentale, che a livello occupazionale dentro lì non so quante persone realmente sono residenti a Soresina, cioè nel senso che con Ipermontebello avevamo il contatto diretto con responsabile, diciamo, del personale, e quindi c'era stato dato un elenco con i dati anagrafici, quindi sapevamo quanti italiani, quanti stranieri, chi era residente a Soresina, chi non era residente. Con Geodis e con queste nuove cooperative non abbiamo nemmeno il sentore nemmeno di quante persone ci lavorino. So che sono un centinaio circa, qualcuno di Soresina lo so perché lo conosco e so che chiaramente c'è preoccupazione. Però non abbiamo un dato certo, ed è una delle altre cose che obiettivamente in questa fase credo che il comune, proprio per parare gli aspetti sociali, debba avere. E quale futuro avrà il polo logistico? Dalle informazioni che abbiamo, dal mese di giugno, come dicevo prima, dovrebbe iniziare a insediarsi un nuovo soggetto che poi dovrà allargarsi entro settembre, ma come vi ho detto non ho la più pallida idea di chi sia questo soggetto, anche se poi a Soresina, tra Bartolini, chi è nel mondo della logistica mi ha detto assolutamente no, cioè nel senso che i siti che ha aperto negli ultimi anni Bartolini sono tutti chiaramente dislocati vicino alle autostrade, vicino a, sono vie di comunicazioni diverse. E quindi, vabbè, l'altro impegno oltre a quello occupazionale è quello di avere informazioni appunto su questo nuovo soggetto. Come dicevo prima, ci siamo mossi con CGL, quindi è chiaro che spero CGL, ma poi ho visto che anche la FILT è stata interessata, che è la Federazione Italiana dei Lavoratori Trasporti, sempre della CGL. E quindi spero di avere nei prossimi giorni una data certa per l'incontro. È chiaro che per come sono strutturati i capannoni, cioè il polo logistico, cioè quello lì, quando si svuoterà con Geodis, difficilmente potrà arrivare qualcosa di diverso da una logistica, proprio perché i capannoni sono tutti già adatti per la logistica. abbiamo sicuramente una bellissima realtà a Soresina che si sta allargando e che è il gruppo Bomi, con il quale abbiamo interlocuzioni continue e per chi conosce un po' la realtà soresinese sapete che era partito come De Salute con pochi dipendenti, adesso è una realtà sicuramente che ha investito tanto sul nostro territorio fino ad arrivare ad investire su tutta la parte di Campate, compreso quella della ex Eldo che era bruciata, quindi è stata acquistata, stanno sostituendo il tetto e stanno facendo investimenti. E quindi vabbè, l'unico interlocutore che un domani potrebbe essere interessato a una parte di questa logistica sicuramente sono loro. È chiaro che secondo me dovremmo, cosa che purtroppo non siamo riusciti a fare, instaurare una linea diretta con Crealos, che capisco che con 150 milioni di stabili immobiliari Soresina gliene possa fregare di meno, però è chiaro che una realtà come la nostra, che comunque dove una realtà così incide parecchio in termini di occupazione, in termini di traffico, in termini di tante cose, ci piacerebbe forse che ci sia uno scambio di informazioni un pochino più trasparente, cosa che invece purtroppo non c'è, ma ve lo dico perché a Crealos al 20 di aprile ho mandato una richiesta di incontro chiedendo spiegazioni sul futuro della logistica, mi hanno risposto oggi con una risposta che non c'entra niente e oggi quindi gli ho ribadito no, forse non avete capito la mia domanda, sto aspettando che mi diciate che futuro avrà la logistica, al di là che ti dicano che loro hanno interesse di farla fruttare, non esce nulla, però è chiaro che se me la, la fai fruttare portando, non so, i rifiuti radioattivi, diventa un po' un problema. E quindi questo presidio diventa difficile. Quando si è insediata Geodis abbiamo fatto un sopralluogo con la polizia locale per capire, perché lì c'era una movimentazione di camion, non si capiva bene che cosa ci fosse e una parte dei capannoni era ancora occupata da F-Logisti, quando invece so che a F-Logisti non c'entra più nulla. E c'è un po' di confusione sul tema e diventa molto complicato. Io queste sono le informazioni che ho, purtroppo non ho altre informazioni più precise. Dimmi, consigliere Tirloni.
Mi permetto un consiglio, nonostante io sia più giovane. Si sa che questo territorio non è molto appetibile, anche dal punto di vista infrastrutturale, e non voglio aprire la parentesi tangenziale che si sa la nostra posizione. Per il futuro mi auguro che tentativi di confronto, Crealos è molto difficile, mi rendo conto, ma un gruppo Geodis, anche fosse solo poco professionale, ma andare a bussare là può essere utile, ma soprattutto mantenere dei rapporti inizio, non solo inizio e fine, ma anche durante, per capire e incentivare. Si fa riferimento nell'interpellanza alle agevolazioni, valutare anche in futuro, visto che già non è appetibile sotto molti aspetti, delle agevolazioni fiscali per cercare di incentivare il polo logistico, incentivare un pochino comunque quello che è l'attività nel polo logistico del territorio e anche le assunzioni in particolare dei soresinesi. Una volta ce l'avamo parlati, provare magari anche a chiedere l'esperienza Offanengo, che mi pare risulti essere molto positiva, perché si può sempre copiare dalle esperienze positive, ecco, tutto qua.
Sì, l'esperienza Offanengo positiva, sì, cioè sicuramente sono stati fatti dei grossi investimenti, dopodiché che si possa fare sconti dal punto di vista di agevolazioni in tasse eccetera, verifichiamo realmente con gli enti preposti, perché oggi siamo tutti bravi e siamo stati bravi a insediarli, tra 5 anni arriva uno che ti dice no perché tu l'hai fatto, e sapete bene che risponde in prima persona all'amministratore, e quindi prima di fare scelte, pur giusto il consiglio, ci mancherebbe altro, dobbiamo capire su dove possiamo agire. Sull'incentivare la logistica, a me piacerebbe incentivare insediamenti diversi dalla logistica, ma chiaro che sto dicendo una cosa scontata, è ovvio, nel senso che quando andiamo a offrire a un soresinese la logistica, se invece gli offre un manifatturiero o un qualcosa di diverso, è chiaro che diventa più appetibile. Sono d'accordo con te, però lì quella c'è e forse credo che il modo per cercare di gestirla sia intanto lavorare con delle realtà che già siano presenti sul territorio. Faccio un esempio, una parte di magazzino per latteria, se un domani dovesse
avere la necessità di avere spazio, credo che possa essere una logistica che nel territorio possa andare bene. E lo stesso gruppo Bomi, penso che sia, ma poi noi abbiamo trovato aziende del territorio che erano in cerca di capannoni, questo ripeto di 16.000 metri poteva andare bene per fare delle attività, quindi sono anche disposti alcuni ad investire cambiando chiaramente, cioè lì basta che cambi la parete, togli la ribalta e dentro lo fai come vuoi. È chiaro che ci sono anche attività a cui la ribalta per esempio serve, perché questa azienda che era venuta, il tema vero cos'è? È che quando tu diventi interlocutore principale dell'azienda che vuole investire, ma di mezzo c'è un fondo immobiliare che non sai nemmeno dove ha la sede, diventa difficile, perché io ho telefonato personalmente a Crealos perché so che sui 16.000 metri c'è un'azienda che vuole insediarsi e stava cercando di capire se il contratto che aveva, che ha in mano Number One, era duraturo per 5-6 anni, avrebbe guardato altrove, scadendo a novembre e non sapendo se questi riconfermano, è chiaro che sono interessati ad approfondire, ma io poi mi fermo qui perché chiaramente l'advisor di Crealos ha già chiamato l'azienda e io cosa faranno se troveranno l'accordo col prezzo e non prezzo, perché so per certo che questa azienda era già interessata ai 16.000 metri, ma in prima battuta non si è insediato Number One perché non erano andati d'accordo col prezzo. Però sono sempre informazioni che tu hai dopo, perché questa gente che si muove chiaramente per interessi aziendali, cioè prima che arrivi al sindaco come di Soresina, diventa un po' complicato. Però è chiaro che sicuramente l'intento è quello di lavorare in quell'ottica. Sul contributo ci dobbiamo ragionare, perché l'operazione fatta da Ufanengo bisognerebbe studiarla davvero nei termini proprio di cosa è stato fatto.
Ovviamente parlavo di logistica, perché come già avevi detto nell'intervento prima, quelli sono già impostati così. Se qualcuno volesse investire, tanto di guadagnato. Però come hai nominato i rapporti che si tengono con l'ex De Salute, ovviamente anche in futuro cercare di creare un po' di più attaccamento al territorio, mettiamola così, se non riusciamo a parlare con Crealos parliamo almeno con le società che ci sono dentro, in modo tale che loro riusciranno probabilmente, perché Crealos deve interloquire con loro. Per quanto riguarda Ufanengo, ovviamente, visto che non è lontanissimo, si può cercare un incontro e poi dopo sulla base dei dati che si hanno si studia se è fattibile o meno.
Sì, sì, no, il gruppo Bomi abbiamo l'interlocutore perché è una persona che lavora dentro da quando era De Salute e non c'è ancora stato il passaggio di gruppi, non gruppi, eccetera, e mi auguro che rimarrà, cioè è già, c'è stato un passaggio, perché da De Salute è diventato Bomi, Bomi ha già ceduto la parte a un altro gruppo grosso, però è rimasto Bomi, cioè la famiglia che gestiva Bomi è in minoranza, ma comunque stanno investendo sul territorio. Però finché tu hai questo interlocutore diventa anche semplice. Anche quando l'interlocutore si incazza ti chiama, cioè qua con Geodis non ti chiama nessuno, e ripeto, avere un contatto è vero, puoi andare là e bussare, ma trovi il portinaio, cioè te lo dico apertamente, cioè a me quando mi ha chiamato Hepburn della Logicor, era a Soresina perché stanno facendo delle operazioni qua, e dico passi dal comune, no non ho tempo, ci vediamo, mi ha richiamato 3 giorni dopo e dico a Soresina, no sono già, capito che diventa un po' complicato, e quindi vabbè, adesso faremo un po' di valutazioni e cercheremo di capire anche tramite i sindacati, che forse hanno canali anche diversi, di capire che futuro avrà effettivamente tutto questa logistica. Se non ci sono osservazioni vi saluto, abbiamo chiuso il consiglio, grazie, buona serata.